Ci siamo ascoltate Black Lives Matter di Sora e Intar, come avete sentito del rap incredibile in francese, in tedesco, in inglese e in un sacco di altre lingue. E, bene, adesso passiamo, come dire, alla seconda parte dell'approfondimento di cui volevamo parlare oggi, e cioè, diciamo, cosa succede dopo il 2020. Come abbiamo detto prima, nel 2020 Macomer diventa effettivamente chiude come carcere alta sicurezza, le persone vengono deportate, tante delle persone recluse lì dentro vengono o deportate o appunto portate direttamente in altri allora CIE, ma che sostanzialmente è il CPR di oggi, proprio per, e Macomer di fatto diventa CPR in piena continuità appunto con quanto abbiamo detto prima tra detenzione amministrativa e penale, nel momento in cui il soggetto, come dire, da recludere, da rinchiudere, da reprimere è il nemico interno, quindi la persona razzializzata, la persona dietata come terrorista, eccetera. E in più quello che ci sembrava interessante era provare a contestualizzare anche questo centro all'interno del contesto sardo, e quindi, diciamo, in un contesto che da sempre è stato utilizzato da parte del continente, quindi da parte dello Stato italiano, come una vera e propria, diciamo, colonia penale. Quindi, insomma, ti chiederemo, Ettore, se ti va di farci un po' un quadro, diciamo, su post 2020, che cosa è diventato, che cosa è diventato poi Macomer.
Sì, perfetto, grazie mille dell'invito. Grazie a Marco per avermi preceduto, alle persone in ascolto. Sì, per ricollegarmi alla domanda, diciamo che sì, nel 2020 questa struttura ha riaperto come CPR, il primo e unico fino ad ora CPR in Italia che è stato allestito in un ex carcere, dopo che il carcere in sé aveva chiuso nel 2014 anche per via dell'apertura della S2 per prigionieri sospetti jihadisti cosiddetti nel carcere di Bancali poco su più a nord. A noi interessava, diciamo, guardare a questa struttura sia perché ci sembra che renda particolarmente evidente il nesso tra carcere e CPR nel contesto italiano e oltre, ma anche perché per poterla leggere nel contesto della Sardegna, nel contesto della storia e del presente sardi rispetto alle geografie carcerarie italiane e anche a diciamo transizioni e fenomeni che vanno oltre la stessa Italia, tra cui appunto il sovrapporsi di logica carceraria nel contesto migratorio e questi luoghi che a un certo punto non si capisce più bene se funzionino come strutture carcerarie o strutture di controllo dell'immigrazione, anche e soprattutto perché in realtà la differenza è sempre più sfumata. Come dicevi tu, nel CPR di Macomer, aperto dal 2020, fondamentalmente ci sono rinchiuse delle persone straniere, esattamente come era stato fino al 2014 nell'ex carcere. Carcere che peraltro si distingueva in Sardegna perché era l'unico con una maggioranza di popolazione straniera e che quindi è stato riattivato in piena continuità, nonostante sia teoricamente cambiata la funzione e la struttura giuridica che accoglie, ma dopo tutto la stessa scelta di localizzare un CPR in una zona così mal collegata, scelta che poi aveva motivato la costruzione del carcere proprio a fini di isolamento, ovviamente scegliere di costruire un CPR lì è funzionale a rafforzare un isolamento e una punitività, perché chiaramente se lo fai da una scelta strettamente logistica finalizzata a velocizzare i rimpatri, lo vuoi costruire vicino ad aeroporti, lo vuoi costruire in presenza di flussi che ti permettano di farli rapidamente, come il caso per alcuni CPR italiani, ma ovviamente non era questo il caso. Piuttosto quel CPR lì svolge la funzione che poi, come già ha accennato Marco, è stata propria storicamente della Sardegna, quella di servire come un'isola che potesse accogliere tutta una galassia di strutture carcerarie italiane, che adesso includono strutture per il controllo della migrazione. Peraltro anche qui la Sardegna non è un unicum, nel senso che tutta una serie, nel contemporaneo, tutta una serie di paesi nel mondo sfruttano le isole a fine detentivo. Su tutte, l'Australia forse è quella che ha più utilizzato il suo arcipelago a questo fine, ma lo stesso Guantanamo, la stessa baia di Guantanamo, per quanto sia diventata celebre principalmente per il campo di prigionieri musulmani, negli anni 90 serviva come centro di detenzione per migranti haitiani. E tutt'oggi continua ad ospitare un piccolo centro di detenzione per migranti, soprattutto cubani, fermati nei Caraibi. Quindi, in altre parole, la Sardegna è utile come per capire non soltanto la storia dell'isola e dell'Italia, ma anche per cogliere un'espressione, diciamo, c'è un'espressione specifica di transizioni che hanno una valenza globale. Rispetto invece alla questione storica, a noi, diciamo, in questo breve articolo ci interessava guardare al rapporto tra carcere e CPR come due strutture di natura ovviamente carceraria, per coglierne il nesso, che è poi un problema che si ripropone nella storia della Sardegna e dell'Italia rispetto al rapporto tra colonia penale e carcere, cioè tra più, non solo colonia penale, tutti quei sistemi punitivi tipici del colonialismo, quindi le colonie penali, il trasporto di detenuti oltre mare e il loro rapporto con il carcere moderno. È un tema sicuramente valido, cioè di rilevanza per qualunque paese europeo. Si pensi all'Inghilterra, che trasportava i detenuti in Australia, e più in generale all'uso di strumenti carcerari nell'impero spagnolo, nell'impero francese, eccetera. Ma che in Italia assume una valenza maggiore, perché in Italia quel fenomeno lo abbiamo rispetto al sud Italia e alle isole, e specialmente la Sardegna. E quindi quella relazione di continuità tra colonia penale e carcere penitenziario propriamente detto in Sardegna la vediamo con particolare forza, e a noi interessava questo tipo di relazione, meglio ci interessa, perché secondo noi è utile anche per esaminare il rapporto tra carcere e CPR. In Sardegna, diciamo sin dall'Unità d'Italia e poi fino al Novecento, il territorio ha ospitato tanto penitenziari quanto colonie penali finalizzate alla bonifica del territorio, allo sfruttamento quindi lavorativo dei detenuti, in parte per detenuti provenienti dal continente, ma anche e soprattutto nella prima fase tanti detenuti sardi all'interno di quelli che erano campi di rieducazione in un contesto tipicamente coloniale. E peraltro una cosa che a me ha sempre colpito nella memoria storica in Sardegna, questa cosa è un po' rimasta, però se tu per esempio vai a chiedere a una persona, a qualcuno in Sardegna, delle vecchie strutture che esistevano, per esempio la colonia penale di Castiadas, che è un museo, oppure la colonia penale di San Bartolomeo a Cagliari, che non esiste più ma che però ha bonificato tutta la zona di Sant'Elia e l'area del Poetto, quindi che ha fatto un po' la storia di Cagliari, la gente ti parla, non ti parla di colonia penale di norma, ti parla di carcere, il carcere di Castiadas, il carcere di San Bartolomeo, che da un lato, da una prospettiva diciamo penologica, si potrebbe dire perché la gente non coglie le differenze, ma molto più probabilmente perché l'opinione popolare, cioè la memoria popolare, non riconosceva all'epoca una netta differenza tra questo tipo di istituzioni estremamente collegate, e che si è cercato di distinguere soprattutto nel momento di chiuderle, nel momento cioè di superarle, quando si è affermato un discorso che le volesse superare e che quindi ha legittimato il carcere rispetto alla colonia penale, che un po' replica il discorso abolizionista contemporaneo, un certo tipo di discorso abolizionista dei CPR che non mette in discussione il carcere.
Scusami se ti interrompo, però magari per chi fosse all'ascolto e non fosse proprio sicuro o sicura di che cosa significa la colonia penale, se puoi dire in qualche parola, perché dici ok, la gente forse lo interpreta come carcere perché non ha ben inteso la distinzione, allora magari vale la pena spendere due parole su che cos'è la colonia penale, cos'è stata, cos'è ancora oggi.
Sì, hai ragione. Diciamo che la domanda in sé poi che mi hai fatto è anche parte del tema, nel senso che appunto questa distinzione in certi momenti sembrava farsi più sfumata. Le colonie penali, detto questo, storicamente in Italia sono soprattutto quelle nel contesto sardo, oppure diciamo più generalmente a livello internazionale, delle strutture all'interno delle quali venivano inviate delle persone con una funzione tipicamente di lavoro, di messa ai lavori forzati, e che nel contesto sardo sono state molto importanti per in particolare la bonifica di tutta una serie di aree. Ripeto, nel contesto internazionale tipicamente le colonie penali si trovavano oltre mare rispetto agli imperi che le costruivano nelle colonie e che ci inviavano le persone anche per popolarle, quindi per esempio gli inglesi che hanno popolato l'Australia in questo modo. Viceversa, in Italia avevano in parte questa funzione, però poi servivano soprattutto nel processo coloniale rispetto al sud e alle isole e non nelle colonie oltremare, col fine di avviare, diciamo, delle vere e proprie rieducazioni. Il linguaggio, in questo senso, mi chiedi la differenza con il carcere. Beh, il linguaggio spesso era molto simile, nel senso che c'era tutto quel discorso che oggi è diventato di riabilitazione, che allora magari era più strettamente di rieducazione, integrato pure di termini razziali, perché ovviamente si riferivano soprattutto a meridionali e sardi, attraverso il lavoro e attraverso, diciamo, una rieducazione a 360 gradi. E poi nei fatti molto spesso le colonie penali erano dei mattatoi, tipo quella che mi ho descritto che ho citato, di San Bartolomeo, in cui devi mandare delle persone a bonificare un'area dove ci sono dove ci sono le zanzare che portano la malaria. Lì la metà della popolazione detenuta che l'ha fatto è morta, fondamentalmente. Quindi, diciamo, sono stati anche fenomeni estremi di questo tipo. Rispetto al tema, diciamo, che già poneva un po' Marco sul tema della razzializzazione, no? La storia carceraria italiana e della Sardegna da subito, in realtà, lo possiamo vedere, aveva questo forte elemento razzializzante, nel senso che l'incarcerazione in tutte le strutture, ripeto, qui posso mantenermi in generale su carcere e colonia penale, proprio perché non è che esistesse questa netta differenza, su tutte le strutture procedeva su una razzializzazione della popolazione principalmente meridionale, tant'è che uno dei motivi per cui l'Italia non ha mai costruito colonie penali in Libia o in Africa orientale era che c'era la paura che mandare i meridionali lì li avrebbe portati ad essere assimilati dalla popolazione locale, perché era percepita come inferiore e più collegata agli africani rispetto che agli italiani del nord. C'era proprio questa paura. Anzi, paradossalmente, ci sono state delle colonie in cui venivano deportati i prigionieri libici in Sicilia e in Sardegna all'inizio del Novecento e poi durante il fascismo, per spezzare la resistenza in loco. Quindi in Italia c'è stato un processo, diciamo, al contrario rispetto alla struttura classica degli imperi coloniali europei. E ovviamente, quindi, se noi vogliamo utilizzare la categoria della razzializzazione rispetto al carcere italiano, ovviamente al CPR, allo stesso tempo ci è impossibile farlo riducendola al problema, diciamo, all'incarcerazione della popolazione straniera per come è avvenuta nel XXI secolo. Nel senso che rappresenta qualitativamente sicuramente un salto, però le strutture carcerarie italiane hanno sempre avuto quella caratteristica. E soprattutto quelle sarde, in particolare da quando, e questo soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Sardegna ha cominciato ad assumere questo ruolo, ormai ristretto alle sole carceri, perché le colonie penali sono state progressivamente chiuse, con l'eccezione di tre strutture, di cui magari dico qualche parola tra un po', però quando c'è stata il riassestamento, diciamo, la Sardegna ha cominciato a mantenere questo ruolo di assorbire fondamentalmente gli eccessi della popolazione carceraria di altre regioni, tipicamente le regioni del sud. Una struttura questa che non è assolutamente terminata mai, nel senso che la popolazione italiana nelle carceri italiane continua ad essere a maggioranza meridionale, circa il 70% proviene dalle regioni del sud e un italiano su quattro circa in carcere campano. Quindi l'incarcerazione degli stranieri, che si è rivoluzionato le carceri italiane, nel senso che ormai sono la popolazione, nel senso che ormai superano ampiamente il 30%, e nel senso che abbiamo in Italia delle comunità su tutta la Marocchina che subiscono tassi di incarcerazione totalmente fuori da qualunque parametro. Mi pare che un marocchino su 100 sia incarcerato in questo momento in Italia, però, diciamo, anche lì dobbiamo cogliere questo tipo di riassestamento e quindi l'utilizzo del carcere come strumento di controllo dell'immigrazione, pienamente visibile di nuovo nel carcere di Macomer o in altri carceri, come un'evoluzione di un discorso che era già in atto. Cioè che il carcere in Italia, come in tutti gli altri paesi dopo tutto, ha sempre avuto come funzione quello di incarcerare e quindi di governare delle popolazioni ben definite secondo criteri di classe e razziali. Attualmente e soprattutto dagli anni 70 la Sardegna ha assunto il ruolo, diciamo, di, come già accennava Marco, dotarsi di una serie di strutture che accolgono principalmente o detengono principalmente prigionieri in regimi di sicurezza particolarmente elevati. Quindi dalla prospettiva del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, la Sardegna è particolarmente idonea ad accogliere detenuti continentali che sono sottoposti a regimi di sicurezza elevati, tenendo presente che la Sardegna ha un enorme numero di carceri rispetto alla popolazione, il rapporto più alto tra tutte le regioni italiane è più della metà, non sono sardi, quindi... Questa secondo noi era la questione così interessante della Sardegna, cioè che tanto nel passato quanto nel presente, per ritornare anche al tuo discorso di differenza tra carcere e colonia penale, quell'utilizzo della pena come espressione di un esilio, di una lunga distanza, non lo ha mai persa, tale da mettere in crisi il passaggio da un sistema punitivo coloniale ad uno postcoloniale, perché la Sardegna continua a mantenere i piedi in due staffe, diciamo, e in questo senso... La localizzazione di questo CPR chiaramente ci ha colpito come caso studio proprio perché la esprime nella maniera più visibile, così come l'attuale riarticolazione del 41 bis sulla regione sarda. E peraltro ovviamente in Sardegna continuano a sopravvivere tre colonie penali delle quattro esistenti nel territorio italiano. Isarenas Mamoneisiri, che anche lì una delle cose che secondo me è molto importante per capire il ruolo della Sardegna nel contesto italiano è evitare di leggere fatti come questo, cioè la presenza di queste colonie penali che sembrano riferirsi ad un'epoca storica tramontata, come espressione, diciamo, di un'eredità che in Sardegna non vuole andare via, come se la Sardegna fosse ferma in un periodo storico diverso. In realtà la Sardegna è il presente e il futuro dell'organizzazione carceraria italiana, è un laboratorio e le attualissime riorganizzazioni del carcere in Italia la mettono al centro, tanto del carcere quanto del controllo dell'immigrazione, di cui il carcere, ospitando circa 20.000 stranieri su una popolazione totale di 60.000, chiaramente ha una funzione chiave nel contesto del controllo dell'immigrazione, tanto come il CPR. The ones who preach love and friendship have left her all alone. The ones who aren't here promise they never let her go. Can anybody see her? Would anybody dare? Does anybody even understand the burden that she bears? Baby, can you feel it burn? Can you feel it burn? Baby, do you feel it hurt? Can you feel it? Can you feel it? Baby, can you feel it burn? Can you feel it burn? Go back to being small, to the times when not much mattered and she didn't understand the world was at war and people shut their doors. The only thing that mattered was getting her snack at four and catching up with her mates for a game of football. Oh, she had a lot of dreams like growing up and getting married, being successful.
Grazie mille, davvero, davvero ci hai dato un quadro molto completo e tantissimi spunti di riflessione. E tra quello che dicevi tu e quello che diceva Marco, ci piacerebbe adesso magari provare a tirare le fila di questo discorso e guardare anche al di là e oltre la Sardegna a come poi questo rapporto tra carcere e CPR in realtà si reifichi ovunque. Mi piaceva partire dall'ultima cosa che hai detto, cioè che la Sardegna in realtà è presente e futuro del sistema carcerario, e ci sono varie cose che sono state dette in questa puntata, quindi le ripeto giusto un po' per fare chiarezza su come ci sia questo rapporto di contiguità e di continuità tra carcere e CPR, perché da una parte, come già diceva prima Marco, il CPR spesso non è altro che un prolungamento della detenzione penale in carcere per tutte quelle persone che durante la carcerazione hanno perso il permesso di soggiorno, gli è scaduto, non l'hanno mai avuto e quindi a fine pena, invece di essere rilasciate, vengono portate in CPR, dove ricomincia un periodo di detenzione che spesso, e questo lo sappiamo dalle voci vive delle persone che per esempio qui dal CPR di Corso Brunelleschi lo ripetono spesso viene vissuto ancora più in maniera ancora più insopportabile proprio per l'assenza di una giustificazione apparente e la mancanza anche di un termine di tempo.
Peraltro ci raccontavano anche che gli viene, cioè che all'interno delle carceri è impossibile, anche se uno fa richiesta, riuscire a come dire, rinnovare il proprio permesso, quindi in qualche modo viene proprio dallo Stato impedito questo passaggio. Per cui poi, come dire, quando finisce una detenzione si viene trasportati direttamente dall'altra parte, cioè dall'altra parte nel senso nell'altro istituto carcerario, ecco.
Sì, e questa detenzione soprattutto poi per chi non può essere deportato, perché mancano gli accordi di rimpatrio. Pensiamo per esempio a quello che dicevi tu, la popolazione marocchina, che qui costituisce nel CPR di Corso Brunelleschi una gran parte delle persone che sono rinchiuse, proprio perché poi queste persone nella maggior parte dei casi non vengono rimpatriate perché mancano gli accordi di rimpatrio, perché comunque riescono ad uscire. Non è altro che un modo per continuare a fare profitto sul corpo di un detenuto che invece di essere rimesso in libertà al fine pena resta imprigionato nella macchina detentiva, resta imbrigliato nei meccanismi della macchina detentiva al puro scopo di continuare a generare profitto da una parte, a continuare la minaccia nei confronti di una persona che non può essere libera, non perché in questo caso ha commesso un reato, ma per la sua proprio stessa identità di persona razzializzata, di persona immigrata, di persona senza documenti.
E peraltro, come leggevamo anche prima dalla testimonianza proprio dal libro, è anche vero che ci sono tutta una serie di casi in cui appunto le persone vengono accusate per esempio di terrorismo, come è capitato tantissime volte ultimamente, recentemente, anche a persone palestinesi di cui appunto tante volte abbiamo parlato anche attraverso questi microfoni, nel momento in cui ovviamente, come dire, l'accusa di terrorismo, 270 bis eccetera decade, visto che molto spesso, come dire, anche l'accusa viene organizzata un po', come dire, male, ecco, e quindi facilmente e diciamo facile da, in qualche modo facile da smontare, ovviamente questo poi fa sì che avendo quel precedente lì o comunque quell'accusa lì sulle spalle sia impossibile rinnovare il permesso di soggiorno, e questo di nuovo crea un loop in cui le persone non riescono a uscire dalla detenzione. Oppure quello che altre volte succede, che di nuovo ci raccontavano spesso le persone dal CPR di Corso Brunelleschi, che quando le persone si rivoltano, si ribellano in qualche modo, cercano di resistere, si lottano per la propria libertà, vengono trasferite in carcere e poi vengono riportate al CPR dove il conto, diciamo, del periodo che loro trascorrono lì all'interno riparte sostanzialmente da zero, di nuovo, come dire, per continuare a lucrare sulla pelle di queste persone.
Sì, ecco, che quindi c'è la possibilità proprio di un rimbalzo, di un ping pong, le persone spostate come pacchi dal carcere al CPR a seconda, appunto, cioè le funzioni detentive alla fine si mescolano, sfumano i confini, e d'altra parte vediamo come invece il carcere assume una funzione anche deportativa e quindi non solo dal carcere si può finire in CPR, ma il contrario, e sappiamo che appunto anche dal carcere ci possono essere deportazioni. Negli anni le espulsioni di matrice penale e non meramente amministrativa sono state enormemente potenziate, non solo sancendo e applicando appunto questo monolitico concetto di pericolosità sociale, quindi le persone appunto che possono essere deportate in quanto pericolo, ma anche materializzando numerose espulsioni come misura alternativa alla detenzione penale, e di fatto trasformando alcune carceri, soprattutto carceri di frontiera, in dei veri e propri hub deportativi. Ecco che appunto tutti questi aspetti ci possono far ragionare su quanto in generale con i CPR si va sempre di più verso un carcere, perché si spinge sempre di più la criminalizzazione delle persone immigrate, l'immigrazione irregolare è comunque sempre più a suon di decreti sicurezza e di leggi europee equiparata ad un reato, e questo lo possiamo vedere con l'ennesimo decreto sicurezza, forse il sesto del governo Meloni, che rappresenta un po' il recepimento del nuovo patto europeo su migrazione e asilo appena entrato in vigore, che ci pone davanti a come il governo utilizzi questa normativa europea come occasione per accelerare un processo già in corso, che vediamo e che è già stato descritto da tutti gli interventi precedenti molto bene, una trasformazione da una parte del diritto d'asilo in una procedura di controllo della mobilità umana e in una questione di ordine pubblico e della persona migrante in un soggetto da sorvegliare, trattenere ed espellere, e qui torniamo alla costruzione del nemico interno come insomma, discorso che ci facciamo a questi microfoni da tanto tempo e ogni volta, un decreto legge che praticamente rende le persone immigrate che entrano in Italia incarcerabili sotto diverse forme, dall'ingresso fino all'espulsione, dall'hotspot al centro di accoglienza al CPR, al carcere al CPR e poi alla deportazione. Sistema in cui anche la parte dell'accoglienza, per chi non se ne fosse già accorto, in realtà è un regime di controllo e di reclusione, e si scivola sempre più velocemente verso lo smantellamento anche di quelle parti del sistema di accoglienza che poteva essere, tra mille virgolette, accettabile, a favore di un sistema di reclusione vero e proprio.
Sì, sì, su questo peraltro secondo me ci sta aggiungere che quando da vent'anni a questa parte, quando non riescono a costruire dei casi per terrorismo contro persone straniere, c'è sempre la possibilità di ricorrere alla cosiddetta espulsione ministeriale, che ha assunto una visibilità nuova in Italia quando è stata applicata recentemente a Torino nel caso di Mohamed Shahin. Lì c'è stato una presa di consapevolezza, secondo me, del fatto che esiste un istituto giuridico in cui ti tolgono il permesso di soggiorno e ti mettono in CPR a rischio rimpatrio per il semplice fatto che c'è un giudizio di pericolosità sociale. Però se il caso di Shine, l'ha mostrata al grande pubblico, quella roba lì si forma da vent'anni a tappeto, e peraltro la Digos italiana ha sempre sostenuto che l'abuso di questa misura è il motivo per cui in Italia non ci sono mai stati attentati, quindi proprio la difendono come uno strumento chiave. E peraltro significa anche una cosa, secondo me, su cui vale la pena di riflettere, che se una persona senza cittadinanza in Italia volesse intraprendere un percorso politico, dove al suo compagno con cittadinanza arriva una visa orale, arriva un foglio di via, una qualunque misura preventiva, se non hai cittadinanza, qualsiasi tipo di giudizio di pericolosità su quel livello comporta immediata sottrazione del PDS, del permesso, e detenzione in CPR.
Certo, e tra l'altro si va verso uno scenario in cui anche la cittadinanza può essere e potrebbe essere revocata. Pensiamo a casi che sono avvenuti in altri paesi europei, come in Germania recentemente, ma nel senso che c'è chi nel Parlamento italiano la sta già discutendo questa proposta, quindi assolutamente. Stiamo andando verso la chiusura, però mi sembrava ancora abbastanza significativo un fatto recente, che però va proprio a esemplificare ancora di più la contiguità fra CPR e carcere, e cioè come sappiamo, appunto, in questo sesto decreto sicurezza si dà anche il là alla costruzione di nuovi CPR in Italia, uno di quelli per cui il progetto è già partito è il CPR di Castelvolturno, in provincia di Caserta. A fine aprile l'agenzia Invitalia ha pubblicato su incarico del Viminale l'appalto da 41 milioni di euro per un nuovo centro di permanenza per il rimpatrio a Castelvolturno, per un centro da 120 posti che dovrà terminare tra l'altro a breve. La cosa significativa di questo progetto è che si tratta proprio di un progetto architettonicamente costruito come il Panopticon, che, per chi non lo sapesse, è quello che è stato definito dal suo ideatore il carcere ideale, no? Cioè questo carcere a pianta circolare che permette la più piena sorveglianza, prevede moduli radiali, un ballatoio perimetrale per la sorveglianza dall'alto, e la cosa abbastanza significativa è che il progetto di questo CPR ci fa capire come, a parte il fatto che proprio nel linguaggio per la prima volta sono stati introdotti i concetti di confinamento e di livelli di detenzione differenziati a seconda della condizione di ostilità dei trattenuti, cioè si legge proprio dal bando che questo sistema di confinamento ha come fine la mitigazione del rischio di ostilità, perché consente ai soggetti preposti al controllo di poter vigilare ad ampio spettro e intervenire tempestivamente nel miglior modo possibile. Ecco che da una parte è sancito il fatto che i CPR che sono stati chiusi, che sono stati distrutti in questo paese, sono stati chiusi dalle rivolte delle persone detenute, e questo è un fatto che viene assolutamente preso in considerazione nel momento in cui se ne costruiscono di nuovi, e dall'altra parte però un CPR sempre più simile ad un carcere in cui anche il linguaggio sempre più esplicito è quello di dover punire e quindi sempre di più criminalizzare le persone che vi sono rinchiuse.
E visto che abbiamo ancora un paio di minuti ma non vediamo la redazione di ARIA, il programma per le persone detenute nel carcere di Torino e per tutte le persone detenute, ci prendiamo ancora un paio di minuti perché ci è arrivato un vocale da compagni e compagne che si trovano in Sardegna e che da tanti anni seguono la lotta contro i CPR, come anche le lotte anticarcerarie, e che provano in qualche modo a portare solidarietà alle persone detenute al CPR di Macomer, nonostante tutte le difficoltà di cui parlavamo prima, che se è vero che come dire, era difficile per le famiglie e le persone recluse riuscire ad andare a trovare i propri parenti, i propri cari, e anche vero ad oggi che riuscire a come dire, mobilitarsi e provare a portare della solidarietà fuori dalle mura del CPR di Macomer è molto difficile, sia perché appunto è molto difficile da raggiungere, ma anche perché le guardie sono solite dare fogli di via e una serie di altre misure che impediscono, rendono più complesso il fatto di poter portare solidarietà. Nonostante questo, ovviamente le persone all'interno del CPR di Macomer si sono rivoltate, hanno lottato anche attraverso l'utilizzo del fuoco, con diversi episodi di rivolta che si sono susseguiti nel corso di sia di aprile che di maggio ci sono stati alcuni tentativi di evasione, purtroppo numerosi trasferimenti anche al CPR in Albania, ma appunto un paio di sezioni, a quanto appunto apprendiamo dal racconto delle persone detenute e anche dei compagni e delle compagne, sono riusciti effettivamente a danneggiare un paio di sezioni che sono tuttora inagibili. E quindi ascoltiamo il resoconto appunto di questi compagni.